Buongiorno, benvenuti. State ascoltando le voci della Strega del Mare su UR Podcast, il podcast dell'Università di Genova. Sono Alessia e oggi parleremo di luoghi, piattaforme e applicazioni utili per gli studenti. Cominciamo dalla Biblioteca Universitaria di Genova che, per chi non lo sapesse, si trova in via Balbi 40. Per entrare non occorre la prenotazione, tuttavia vi consiglio di consultare sempre gli orari sul sito per evitare di fare viaggio a vuoto e magari trovare tutto chiuso. Già, come dicevo, tra i servizi offerti dalla struttura troviamo la consultazione del materiale librario, delle informazioni bibliografiche, prestito locale e tra biblioteche e, ultimo aspetto, la possibilità di studiare tranquillamente con i propri libri. Detto questo, non lasciatevi ingannare dalla quiete di queste sale. Ospitano sempre concerti, presentazioni di libri, proiezioni di video e mostre. La biblioteca è accessibile a tutti, tengo a sottolineare questo aspetto, e all'esterno dell'edificio ci sono due parcheggi per disabili, mentre all'interno ci sono anche delle postazioni con tavolo ergonomico e sono disponibili programmi come JAWS e Dragon Naturally Speaking. Il primo è un lettore di schermo, un software che attraverso la sintesi vocale rende accessibili le informazioni anche a persone non vedenti o ipovedenti. Il secondo è un software di riconoscimento vocale che permette di dettare un testo. Per questo tipo di postazioni occorre la prenotazione, ma non vi preoccupate perché sul sito ci sono tutti i contatti e ovviamente vi lascio il link. Nel caso foste studenti che abitano lontano e ci fossero difficoltà negli spostamenti, non temete, perché è possibile consultare le risorse online attraverso alcuni portali che vedremo tra poco. Per quanto riguarda gli audiolibri, la biblioteca partecipa a un progetto nazionale elaborato dall'associazione Libro Parlato Lions, che offre un servizio gratuito. Attraverso l'attività di volontari, donatori di voce, pubblica audiolibri per coloro che per disabilità fisiche o sensoriali non possono leggere in autonomia. Per gli studenti giovanissimi ci sono associazioni simili come la ADOV che si rivolge a bambini e ragazzi. Facciamo un passo indietro e torniamo al sito, alla possibilità di consultare il catalogo da casa. Ovviamente vi indicherò qualche sezione che ritengo importante. Uno per tutto, offre un unico accesso a libri, riviste, banche dati, audio e video dell'Università di Genova, della Società Ligure di Storia Patria e dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere. LOL, una biblioteca digitale, e attraverso il portale è possibile prendere in prestito gli ebook dei maggiori editori italiani, e se non ricordo male si tratta di 3 prestiti al mese della durata di 14 giorni. Potete consultare giornali provenienti da tutto il mondo, ascoltare musica, audiolibri in streaming e altre risorse digitali su PC, smartphone e tablet. Il catalogo si arricchisce gradualmente tramite le richieste degli utenti e inoltre è disponibile una collezione open che raccoglie opere non sottoposte a copyright, quindi scaricabili in modo illimitato e senza scadenza. L'accesso avviene tramite le credenziali Unige Pass o SPID e il costo del servizio è a carico del sistema bibliotecario di Ateneo. Passiamo a Pandora Campus, che è una piattaforma di e-learning dedicata agli studenti e ai docenti universitari. Comprende manuali di base di scienze sociali, umanistiche e tecnico-scientifiche. Open Science è un portale dedicato alla condivisione di metodologie, conoscenze, strumenti dalle prime fasi del processo della scoperta scientifica. La banca dati Giove contiene video relativi alle aree disciplinari di biologia, medicina, chimica, fisica, ingegneria, scienze ambientali e psicologia. La lettura che vi propongo oggi ci porterà in Giappone, ma non quello moderno. Pensate al Giappone del periodo Edo. Sto parlando delle cronache dell'acero e del ciliegio, la maschera del no di Camillo Monceau. Nella penombra che scendeva lentamente, le lucciole disegnavano punti luminosi sullo sfondo scuro della natura. La luna era apparsa da poco a oriente, accompagnata da una stella solitaria che sembrava vegliare sulla foresta. In mezzo agli alberi, una vecchissima costruzione dal pesante tetto di paglia era piantata in un suolo nero e sabbioso. Seduto a gambe incrociate nella veranda che dava sul giardino, un uomo contemplava il balletto notturno degli insetti sorseggiando una tazza di tè. In quell'inizio della settima luna, l'imbrunire era il momento della giornata in cui l'afa soffocante dell'estate sembrava cedere sotto gli assalti della brezza, presto fugata dal calore salito dalle viscere della terra. Tutte le sere, l'uomo, per approfittare di quei pochi minuti di fresco che facevano seguito al tramonto, usciva sulla veranda a bere una tazza di tè. Attorno alla casa, la foresta faceva sentire le sue voci. Il coro delle rane, il cri-cri dei grilli, il frusciare degli alti cedri e dei germogli di bambù. Il più piccolo animale, il più esile filo d'erba, celebravano la notte d'estate. In mezzo a quella sinfonia vegetale e animale, si riusciva stento a percepire il leggero tintinnare della campanella di ceramica appesa a una trave della veranda attraversata da un soffio invisibile. Era ormai scesa la notte. L'uomo aveva posato la tazza e si accingeva a rientrare in casa, quando un rumore gli fece rialzare il capo. Era un pianto molto vicino che squarciava le tenebre. Con passo spedito l'uomo girò attorno alla casa e imboccò un sentiero sterrato che portava a un vecchio santuario abbandonato. Più l'uomo si avvicinava, più il pianto si diradava. A un tratto cessò del tutto. L'uomo si guardò attorno qualche istante. Infine, i suoi occhi scorsero qualcosa. Dietro un'imponente lanterna ricoperta di muschio c'era una forma insolita. Avanzò piano e rimase impietrito. Ai piedi della lanterna si trovava un bimbo in fasce, adagiato in un'insolita culla ricavata dal guscio di un biwa. La creaturina non poteva avere più di 2 anni. Mentre l'uomo si chinava, il bimbo lo fissò con occhioni sgranati e le guance ancora bagnate di lacrime. Come unico segno distintivo, portava appeso al collo un monile d'oro a forma di foglia d'acero. All'improvviso si rimise a piangere, turbando di nuovo con i suoi strilli la serenità del santuario abbandonato. L'uomo rimaneva chino sul guscio di biwa con un'espressione preoccupata. Poi, sollevata la strana culla e tenendola in braccio saldamente, riprese il sentiero sterrato che conduceva alla casa dal tetto di paglia. Sono lieta di presentare un testo scritto da una nostra ascoltatrice, Laura Scussel, la quale ci propone uno scambio di lettere tra Alice e il cappellaio matto.
Caro cappellaio, è passato molto tempo da quando ci siamo detti addio. Molte volte ti ho cercato nel giardino dei sogni, ma non sempre ti ho trovato. Il mondo è cambiato, è oscuro, e la mattitudine che si trova qui non è colorata come quella del mondo delle meraviglie. Tuttavia ci sono anche dei matti buoni, come lo eri tu e come me. E forse, dico forse, insieme potremmo creare un mondo migliore, in cui le persone siano disposte a scoppiare la bolla in cui si rifugiano per guardare e difendere le meraviglie di questo mondo. Sono una visionaria, e questo, nonostante tutto, non me lo potrà togliere nessuno, perché in un mondo di matti, io sono la più matta di tutti, la tua matta Alice. Cara Alice, il mondo delle meraviglie non è più lo stesso da quando ci hai lasciati. Tutto è più spento, anche il sole sembra brillare di meno. Oppure sono solo io che mi sto arrendendo. Dopo molto tempo il tuo mondo non è ancora cambiato a quanto mi dici. Il mio ottimismo se ne sta andando. E sarei ipocrita a dirti che credo in un mondo migliore. Una volta sì, ero convinto che sarebbe potuto esistere. Ma ora non più. Credo però che ci siano persone migliori di altre. Sono le persone che scintillano di luce propria e permettono a chi sta accanto a loro di vedere il mondo più bello. Tu, mia cara Alice, sei una di quelle. Ammiro la tua forza e la tua grinta. Non la abbandonare mai. Continua a splendere e a colorare ciò che ti circonda come solo una matta sa fare, perché è questo che ti rende speciale e diversa da tutti gli altri. Non permetterà a nessuno di farti credere di essere sbagliata. Sii sempre fedele a te stessa e non arrenderti mai. Anche quando tutto sembrerà perduto, se cercherai bene, troverai un barlume di luce. Basta solo inseguirla e troverai la via.
Eccoci, riconoscete questa musica? Siamo quasi in chiusura. La scorsa volta ci siamo occupati dell'articolazione e adesso che siamo belli sciolti, agili nella pronuncia delle parole, passiamo al nuovo esercizio. Parleremo di un trucchetto per evitare di essere narratori monotoni, per allenarsi a muovere le frasi sfruttando tutta la gamma di toni. Per farlo mi servirò del video di Walter Rivetti, doppiatore, direttore di doppiaggio, adattatore e dialoghista. Partiamo dalla definizione di monotono, che conserva sempre o quasi sempre lo stesso tono, che si ripete a intervalli regolari, che suscita noia e stanchezza per la sua uniformità, senza variazioni. Quindi, cosa possiamo fare noi per evitare tutto questo? Nel video sottolineava tre tipologie di attacco: alto, medio e basso. Quindi, il trucco consiste nel porre attenzione alla tonalità dell'attacco e tutta la frase varierà di conseguenza. Per esempio, una volta potete attaccare la frase alla tonalità alta, la volta successiva media, l'ultima bassa. Fate attenzione quando partite in basso perché il rischio è di incartarsi e la risalita diventa molto difficoltosa. Quindi occorre innalzare la voce muovendo la frase. Vi suggerisco di prendere un testo. Fate attenzione alla punteggiatura, segnate a matita l'inizio delle frasi per aiutarvi a individuare velocemente gli attacchi e provate a creare varietà all'interno del testo. Vi lascio un articolo del WWF sul pinguino imperatore. Provate a raccontare le caratteristiche di questo magnifico animale attraverso una lettura avvincente da documentario. Tornando al discorso delle applicazioni utili, ho scoperto da poco il profilo Instagram di Marco Andriano, cofondatore di Novice Games. Per chi non lo sapesse, si tratta della prima piattaforma italiana di videogiochi per i ipovedenti e non vedenti, e l'intero sistema di gioco si basa su suoni e vibrazioni del joystick che permettono al giocatore di orientarsi. Marco è cieco parziale e pubblica dei video ironici nei quali mostra spezzoni della vita di tutti i giorni e gli ostacoli che lui affronta. Molto spesso consiglia applicazioni che lo aiutano e una in particolare ritengo che sia molto utile a scuola o all'università. Si chiama TeamViewer, software per il controllo remoto dei computer che Marco utilizza per esempio per leggere la LIM in aula. Vi lascio i link di altre applicazioni utili nel caso foste interessati. Vi ringrazio per la vostra attenzione e come sempre vi chiedo di inviare le registrazioni delle vostre letture, dei brani preferiti o dei vostri elaborati. Il link per tutti gli episodi si trova su radio.onige.it, sul canale Telegram e Spotify. Per qualsiasi domanda, commento o suggerimento, mandate un'email indicando come oggetto le voci della strega del mare su radio@onige.it. Grazie, alla prossima puntata, ciao!